In questi giorni stiamo ovviamente molto parlando, in occasione anche di questo cenacolo rosmignano, della tragica attualità che la nostra tematica ha assunto per gli avvenimenti a Parigi solo poche ore fa. Ovviamente il tema c'entra moltissimo, la domanda è del nostro simposio, democrazia e metafisica, e vediamo a Parigi il fatto tragico come nel nome della religione, un gruppo di terroristici in maniera politica fanno un attacco a un altro Stato, attacco che da varie parti, anche da Massimo Cacciari proprio ieri, è stato chiamato esplicitamente una guerra. Quindi non si tratta semplicemente di atti singoli terroristici, ma sarebbe del tutto legittimo di parlare anche di un fatto di guerra. Quindi questo conflitto che si combatte in questi giorni, in questo nostro periodo senz'altro, indica proprio una situazione nuova per noi e per le nostre democrazie, perché le nostre democrazie finora, come un regolamento soprattutto anche di convivenza, no? Tra varie religioni, tra varie metafisiche, tra vari punto di vista e tra varie ideologie, quello che Rawls chiamerebbero le dottrine forti, no? Su questa capacità forse ci mettiamo a riflettere proprio nel prossimo periodo. Questo sarebbe stato un conflitto anche senza gli avvenimenti in questi giorni a Parigi, perché questa riflessione sulla politica in questa chiave è quella riflessione caratteristica della tarda modernità, in cui le nostre istituzioni moderne entrano in uno stato, come dicono Giddens, Beck e altri, in uno stato riflessivo. Quindi non possiamo più pensare che le nostre istituzioni politiche, giuridiche, moderne siano allo stesso modo fondate, metafisicamente, oggettivamente, così salde come si presumeva la loro esistenza fino forse a pochi decenni fa. Il fatto che il fattore della religione, ma non soltanto della religione, di qualsiasi gruppo e di qualsiasi idea che possono essere delineate sotto questo termine, appunto, delle dottrine forte, mettono in qualche modo, sfidano la nostra democrazia, la sfidano, ma non perché è un attacco dal di fuori, la sfidano in fondo per un meccanismo che appartiene allo stesso nostro regolamento, allo stesso nostro sistema democratico in quanto tale. E questo è il sistema delle libertà fondamentali sul quale si basa. Il sistema democratico che lascia la libertà di decidersi per la religione, per una ideologia forte, alla libertà di ciascuna persona, e soprattutto nel caso della libertà religiosa, concede anche il suo esercizio, non soltanto in privato, ma anche in pubblico, mette quindi essa stessa le basi affinché in un certo momento, come sta accadendo in un'Europa sempre più pluralizzandosi a livello culturale e religioso, sta quindi provocando essa stessa la domanda critica su di sé. Questi avvenimenti a Parigi sono in un certo senso una certa radicalizzazione, lì c'entrano anche tanti altri fattori, soprattutto politici, il conflitto con lo Stato islamico in quanto tale, e non è una guerra dell'Islam contro l'Europa. Proprio per questo mi augurerei non soltanto che rimanesse con la presa di posizione dell'Iran, ma che gli esponenti di spicco dell'Islam stesso si distanziano in maniera molto più chiara, come l'hanno fatto dopo Charlie Hebdo, ad esempio, da questo evento. Non è quindi una battaglia dell'Islam, quindi avrei problemi dal punto di vista europeo di chiamarla guerra religiosa. È una guerra religiosa nell'addizione dell'ISIS, nell'addizione di questi gruppi radicali, e ovviamente per loro politica e religione non sono divise allo stesso momento come lo sono per noi. Ma la cosa che voglio dire è che il problema che che emerge adesso anche, soprattutto molto di più in seguito a questo evento, ma è emerso soprattutto per la prima volta dopo l'11 settembre. Non a caso si dice che il 13 novembre Parigi sarebbe adesso, nel futuro sarebbe chiamato l'11 settembre dell'Europa, ci fa rendere conto, oltre appunto no, la violenza di questo atto singolare, il problema di come trattare il rapporto della democrazia religiosamente, ideologicamente neutrale, no? Quindi di tutto il nostro ordinamento di uno Stato secolare, nei confronti di una pluralità religiosa che finora in Europa non eravamo abituati di conoscere. E persino, anche se nel fatto che dopo la Rivoluzione francese abbiamo in Europa poi passo a passo introdotto la libertà religiosa, questa libertà religiosa si rifletteva in un certo senso sempre nei confronti di una forte secolarità dello Stato. In un certo senso anche la laicità della Francia, questa affermazione forte di una secolarità di Stato che rimuove dall'ambito pubblico qualsiasi legittimità propria di una manifestazione pubblica, non privata, no? Che garantisce la realizzazione privata della religione attraverso un forte distanziamento dell'ordinamento pubblico da qualsiasi simbologia religiosa particolare. Persino, lo vediamo proprio in questo caso, come una forte secolarità dello Stato era in un certo senso un punto di riferimento. E questo lo era anche in sistemi come ad esempio la Germania o la Inghilterra, in cui abbiamo il caso di una religione privilegiata, una religione più o meno istituzionalizzata, che in Germania sono le due chiese cristiane e in Inghilterra è la chiesa anglicana. Vediamo che quindi in Europa finora abbiamo avuto un sistema che attraverso l'affermazione di una forte secolarità dello Stato, che qualcuno chiamerebbe in un certo senso anche religione secolare, come se la classica tradizione europea di una religione ufficiale dello Stato, di una religione poi di Stato nella modernità, fosse stata sostituita da una sorta di religione civile, religione secolare, nella tradizione di Hans Kelsen, oppure almeno di una forte affermazione della secolarità che quindi in un certo senso sostituiva ciò che prima era l'elemento stabilizzante da parte di una determinata religione per lo Stato. Che il fatto che questa impostazione deve per forza essere messo in dubbio nel momento in cui abbiamo una pluralizzazione sociale e religiosa come abbiamo in Europa ultimamente, soprattutto attraverso un forte avanzamento dell'immigrazione e quindi attraverso l'immigrazione della presenza di una, ormai quasi, della terza religione che è l'Islam in Europa, dopo il cattolicesimo e il protestantesimo. Questo ci pone in maniera molto forte davanti alla sfida del pluralismo appunto delle religioni e che cosa significa questo per la neutralità dello Stato e del nostro sistema democratico. Su questo verte appunto questa mia relazione. Prego, avanti, qua c'è ancora posto. Ecco, continuo dicendo che avevo fatto la considerazione come la pluralizzazione dell'ambito religioso, della realtà sociale religiosa in Europa pone la democrazia davanti a una sfida, e non soltanto per gli avvenimenti a Parigi, ma per il fatto che abbiamo, e questo è un termine delle scienze politiche ormai assodato, abbiamo a che fare con il fatto di un ritorno della religione. Questa dizione del ritorno della religione non deve illuderci. Ritorno della religione non significa che si ritorna a una situazione in cui il rapporto tra religione e Stato era così chiara come avevo appena descritto e come valeva per l'Europa in tempi precedenti. Questo innanzitutto anche perché accanto al ritorno della religione abbiamo comunque anche il forte avanzamento della secolarizzazione in Europa. Ritorno della religione non significa che le società nostre stanno riscoprendo di per sé la dimensione religiosa, anzi notiamo sempre di più ancora un avanzamento della secolarizzazione. Ma allo stesso momento la riflessione politica, la legittimazione delle nostre istituzioni e il discorso giuridico vede un avanzamento, un forte aumento del problema religioso stesso. L'argomento religioso torna sempre di più come argomento nei nostri discorsi politici, giuridici, eccetera. Molto di più rispetto al prima dell'11 settembre. Che dopo l'11 settembre, ad esempio, scienziati politici si mettono a riflettere sul rapporto religione e Stato, che lo stesso Habermas, che lo conosciamo per le sue teorie secondo cui la religione non è un fattore da prendere sul serio all'interno di un discorso razionale politico, che il principio discorsivo vuole che i contenuti della religione, in quanto religiosi, non possono contare, ma soltanto in quanto argomenti razionali, e che il fattore religioso è soltanto un fattore nella società civile che prima o poi potrebbe anche svanire. Lo stesso Habermas, dopo l'11 settembre, no? Parla delle religioni in un modo completamente diverso. E anche altri autori che dopo l'11 settembre considerano all'improvviso questo fattore religioso. La politica che si deve confrontare con problemi come il crocifisso, lo sappiamo, nelle scuole, no? Politica e i corti, ovviamente, con il problema del velo islamico, con vari altri problemi che prima non avevano un'incidenza così forte all'interno di questo campito che fu ritenuto secolare, e poi si riteneva soprattutto che bastava l'affermazione della secolarità di queste istituzioni affinché il problema religioso si lascia in un certo senso risolvere. Questo appunto non è più il caso. Abbiamo a che fare in un certo senso, soprattutto per quanto riguarda il problema dell'Islam in Europa, di una nuova tribunalizzazione dei conflitti, come dice un autore, una tendenza alla giuridicizzazione dei problemi religiosi. Ecco come il problema religioso torna, il ritorno della religione all'interno dei nostri discorsi secolari. Le insegnanti islamiche in Germania, e dopo ritorno a questo esempio, per sostenere il loro diritto di portare il velo, sono andati fino alla Corte Costituzionale tedesca. E ci furono due decisioni, una nel 2003, una nel 2015, nel gennaio di quest'anno, e nell'ultima decisione la Corte Costituzionale tedesca ha ammesso che le insegnanti islamiche durante le ore di scuola possono portare il velo, nonostante abbiano considerato l'argomento della neutralità dello Stato, che un insegnante nel momento in cui insegna non è una persona privata, ma è anche una persona pubblica. E lo Stato è neutrale. Nonostante questo argomento, che fino al 2003 è stato l'argomento fondamentale per negare il fatto che le insegnanti islamiche possono portare il velo, nel 2015 questo argomento non valeva più. Nel 2015 sta al primo piano il diritto dell'autodeterminazione religiosa dell'insegnante stessa. E questa scavalca, e questo diritto alla autodeterminazione religiosa della persona scavalca in un certo senso la neutralità dello Stato, in questo caso. Ancora si dice questo non vale per poliziotti, per onorevoli in Parlamento o per un ipotetico cancelliere. Ancora si dice questo. Vediamo, ma comunque nel caso degli insegnanti questo è stato chiaramente ammesso. Ecco che cosa significa il ritorno della religione, non che la società di per sé diventasse più religiosa o più cattolica, purtroppo tutt'altro. E questo pone ovviamente la nostra democrazia davanti a conflitti e a problematiche tutte nuove. Tutte nuove soprattutto nei confronti di una pluralità dell'ambito religioso, di una pluralizzazione. Perché finora il rapporto tra religione e Stato poteva essere impostato tranquillamente tra una religione cristiana e lo Stato stesso. E in Germania e in Inghilterra questo portava persino, come avevo accennato prima, al fatto che abbiamo chiese privilegiate rispetto ad altri. Un principio fondamentale però della democrazia, uguaglianza, libertà e uguaglianza, come i due principi della rivoluzione francese, questo ormai il dibattito politico e giuridico è chiaro, il principio di uguaglianza, in questo caso, sembra leso, perché uno Stato neutrale, per dare libertà religiosa, deve allo stesso momento anche dare uguali possibilità, uguali chance a tutti, perché dove non c'è uguaglianza non c'è libertà. Questo è un principio della modernità europea al quale non possiamo mai rinunciare. Dove non c'è uguaglianza di diritto, lì non c'è libertà. Allo stesso momento, però, lo Stato, si dice anche lo Stato, è più secolare, più concede libertà religiosa. Questo afferma persino Habermas. Esistono esempi storici che contraddirebbero a questa tendenza. Ad esempio, lo Stato russo, sovietico, è stato secolare, ma non concedeva libertà religiosa, no? Però all'interno di un ambito democratico, persone come Habermas, ad esempio, affermano più uno Stato è secolare, più concede libertà religiosa. Più concede libertà religiosa, però, più deve ammettere uguaglianza, uguali possibilità tra tutte le religioni. Più ammette uguali possibilità a tutte le religioni, adesso la mia tesi, meno diventa secolare, meno. Perché? Perché adesso lo Stato deve decidere il simbolo islamico è un simbolo religioso o politico. E la Corte Costituzionale tedesca ha deciso è un simbolo solo religioso. Fino al 2003 era anche un simbolo politico, adesso non conta più. Chi oggi dice è anche un simbolo politico già viene accusato di non concedere più la libertà religiosa degli altri. Quindi lo Stato deve decidere, ovviamente, chi è religione e chi no. Lo Stato tedesco ha rifiutato alla Scientology di essere religione. In Inghilterra, è chiaro, la Scientology è religione. Vedete come più abbiamo la presenza della religione, meno abbiamo una definizione che cos'è la religione. Fino a 20-30 anni fa, la Corte Costituzionale tedesca, nella definizione che cos'è religione, prendeva la definizione praticamente dal cristianesimo, si secolarizzava l'idea del cristianesimo. Oggi si deve dire religione è ciò che le persone soggettive dicono che sia religione. Oggi religione per la giurisprudenza e per lo Stato è che ognuno dice di credere nel più profondo. E anche se decidiamo che Gianluca Sanna è uno stroguro e io seguo questo guru, questa è una religione. Detto in maniera un po' più spinta, no? Allora vedete questo paradosso della democrazia? È un paradosso, no? È un paradosso. Allora, libertà si realizza solo attraverso l'uguaglianza. Lo Stato che deve concedere libertà religiosa, quindi deve dare uguali possibilità a tutte, più dà uguali possibilità a tutte, meno può definire che cos'è religione, più deve accettare dalla posizione soggettiva che cos'è religione, ma di fronte poi ai conflitti che nascono lo Stato deve deciderlo lo stesso. E questi tre fattori entrano, secondo me, in un conflitto. E questo è, secondo me, il conflitto di oggi. Per questo modificherei il titolo del nostro convegno dicendo democrazia e metafisiche, perché dal punto di vista democratico la metafisica è la religione. Che cosa fa la metafisica? Tratta dell'ambito dell'essere in quanto tale e del supremo essere di Dio, in maniera filosofica ovviamente, no? Per lo Stato, qualsiasi, tra virgolette, ideologia, punto di vista uguale, quello comprensivo, quello che Rawls chiamava le teorie comprensive, le thick theories, eccetera, no? Lì per lo Stato non fa differenza se uno ha una posizione teoretica che afferma un supremo essere, e quindi per lo Stato, tra virgolette, è una posizione ideologica, oppure se abbiamo una religione. Quindi oggi dobbiamo semmai dire democrazia e metafisiche, perché non siamo più nel 1500, 700, 800, ok? E se diciamo democrazia e metafisiche, abbiamo il conflitto, quel conflitto che ho appena descritto. E questo conflitto, evidentemente, si pone davanti a delle sfide enormi. Avrei adesso un capitolo che salto sul problema della democrazia oggi in quanto tale, sul problema rapporto democrazia e metafisica. Io direi che si può affermare che la democrazia ha la sua verità, perché quando si nega completamente il rapporto democrazia e metafisica, qualcuno potrebbe pensare che volessimo negare che esistono diritti fondamentali, che esiste una struttura della persona, che esiste un modo di argomentazione e di discorso pubblico che si deve, che per forza, per necessità di cose, deve rispettare delle regole. Se non si rispettano le regole, si finisce nel caos, appunto. Si finisce nel caos. Ci vogliono istituzioni. Cioè, la democrazia non può porsi soltanto, la democrazia non può porsi soltanto come una democrazia diretta. La democrazia diretta non funziona. Questo ha dimostrato già Condorcet, logicamente, ai tempi di Rosmini, nel 1700, un po' prima di Rosmini, e fu dimostrato nel XX secolo da Arrow. Una democrazia diretta non funziona. In una democrazia diretta decide sempre se in una serie di votazioni decide sempre chi viene deciso dalla contingenza chi ha il diritto del primo voto. Questo diventa adesso un po' complicato da spiegare, no? È stato dimostrato logicamente, scientificamente, non soltanto filosoficamente, che la democrazia diretta non funziona. La democrazia ha bisogno di istituzioni, di parlamenti, del rapporto governo-opposizione, eccetera. Solo attraverso istituzioni, solo attraverso meccanismi, una democrazia può reggersi. E questa è la verità della democrazia. Io chiamerei non metafisica, lo chiamerei la verità della democrazia. Perché quando parliamo di metafisica, allora dovremmo semmai dire le metafisiche per gli argomenti che ho appena accennato. Allora, penso che mi devo avviare verso la fine, non ho un orologio qui con me, ma mi avvio verso la fine. Come affrontare questa sfida che ho delineato prima? Come affrontarla? Sicuramente come risolverla sarebbe una pretesa troppo grossa per me. Come affrontarla? Parliamo oggi spesso, quando si parla del ritorno della religione, del concetto del narrativo del ritorno della religione. La scienza politica usa la parola narrativo. Perché usa la parola narrativo e non diritto? Perché il narrativo ha delle capacità che qualcosa come un diritto, come un ragionamento metafisico, un ragionamento a prioristico non ha. Non solo sensibilità alla concretezza, sensibilità soprattutto alle esclusioni, a chi viene escluso. Il diritto decide, questo ha ragione. Non dimostra sensibilità verso chi è escluso. Il diritto è fatto così. Nel diritto uno ha ragione, l'altro no. E lo sappiamo spesso, no? Se uno decide, uno ha ragione, l'altro no, quante volte quando siamo quelli che non abbiamo ragione, abbiamo l'impressione che la nostra posizione non sia stata considerata adeguatamente. Il diritto a un certo momento deve decidere, il diritto non può andare in infinito e soprattutto in situazioni molto conflittuali, molto difficili, a un certo momento si deve decidere. E il diritto quindi ha una certa insensibilità, per forza, il diritto è fatto così. Nel momento del ritorno delle religioni si ricorre alla categoria del narrativo, perché il narrativo ha una sensibilità verso un'evoluzione, verso lo sviluppo, verso i dettagli. I dettagli non si decidono, si narrano. Una certa attenzione, una certa sensibilità per il dettaglio. E questa è la capacità che dobbiamo avere quando trattiamo del problema del ritorno della religione di oggi. Perché abbiamo visto prima il diritto secolare ha delle determinate mancanze nei confronti. E questa idea del narrativo non è così nuova, è nuova nel termine, ma già negli anni 20 del 1900 il giurista Eugen Ehrlich ha parlato del diritto vivente, proprio per esplicitare la stessa nozione. Adesso sarebbe una bella domanda, anche già trattato da uno o due saggi, non da me, ma trattato da qualcuno, in quanto anche in Rosmini possiamo trovare spunti per una teorizzazione di un diritto vivente. Non parlo di questo. In Rosmini potremmo trovare delle sensibilità di questo. Io parlo poi dopo di Rosmini in riferimento specificamente al problema religioso. Allora, esistono quindi i narrativi e la domanda è, adesso esiste esistono questi narrativi, ma non per questo, attenzione, non per questo, qualsiasi discorso del diritto, qualsiasi discorso della verità, della democrazia, non ci sarebbe più. Infatti bisogna adesso domandare in quale modo il diritto si relaziona al narrativo del ritorno della religione, come il diritto si relaziona alla pluralità delle religioni. E qui forse bisogna trovare una maggiore sintesi nel senso tardo-moderno, che l'uno penetra con l'altro. Nella modernità abbiamo le divisioni, nella tardo-modernità abbiamo le reciproche penetrazioni. Ossia, in modo tale che il diritto secolare non si afferma a sua volta come una sorta di sostituto alla religione che stabilisce lo Stato, ma che la religione diventa, che il diritto è neutrale nei confronti delle religioni, in quanto si realizza attraverso la presenza plurale delle religioni stesse. Questo potrebbe essere una idea, non deve essere condivisa da tutti, questo potrebbe essere un'idea. Questo significherebbe che, non dico neanche che è la soluzione da me preferita, dico che è un'osservazione. Il diritto in questo momento fa questo, non è neanche, vorrei correggermi, non è neanche una mia proposta, è un'osservazione di cosa sta accadendo. Il diritto lascia sempre di più il suo status di essere una religione sostitutiva che, come metafisica, fonda una dimensione neutrale di Stato con le sue istituzioni e diventa e si neutralizza sempre di più diffondendosi nel regolamento del rapporto diretto tra le religioni. Esempio, le insegnanti islamiche prima non dovevano portare il velo perché c'era forte affermazione del diritto dello Stato, adesso possono. E il diritto pensa di regolare così. Il diritto quindi lascia qualcosa di quello che noi potremmo chiamare la metafisica del diritto. Lascia per ammettere di più narrativamente, per ammettere molto di più narrativamente. Il diritto lascia, si priva dalla sua metafisicità per consentire pluralità. È quello che sta accadendo, questo è il narrativo del ritorno delle religioni. Non è una valutazione, non dico che è una mia teoria, direi che è una osservazione. Ma questo è qualcosa che è qualcosa verso cui la tradizione religiosa, cattolica soprattutto, aveva sempre certa una sensibilità. Chi non volesse leggere in Rosmini, nei confronti polemici con Kant, con la secolarità del diritto, è proprio questa pretesa. Rosmini era sempre contro una secolarità astratta del diritto. Vedete, no? Rosmini, che si confrontava con la modernità, diventa in questo momento, stranamente, tardo-moderno. Rosmini diventa attuale oggi. Ma non solo lui, ad esempio Francesco D'Agostino, di cui nessuno qui dentro penso volesse dubitare della sua cattolicità, dice che per accettare il diritto positivo bisogna accettarne i limiti storici, accettarne cioè il portato di ingiustizie che esso veicola al proprio interno. Questo però è possibile solo a condizione di ammettere che il diritto positivo ha bisogno di essere animato da un senso che non sia totalmente immanente alla sua stessa storia, cioè a condizione di ammettere l'inserimento dell'assoluto nell'ordine del giuridico. Francesco D'Agostino, filosofo cattolico di spicco nel dibattito attuale italiano. Ammettere che l'inserimento dell'assoluto nell'ordine del giuridico. Ma questo assoluto oggi, come abbiamo visto prima, per motivi sociali oggi, non è più l'assoluto, né quello astratto, né quello, né della religione civile, né della religione cristiana, è l'assoluto ormai affermato da una pluralità religiosa esistente nella nostra società. E lo stesso Habermas, sapete, aveva sempre criticato il precetto moderno di Hugo Grotius, etsi deus non daretur, e ha detto in più di una occasione che bisogna sostituire etsi deus non daretur con etsi deus daretur. Demetafisicizzazione della neutralità del diritto. Nel diritto bisogna inserire l'assoluto, diceva Ratzinger. Ratzinger pensava al Dio cristiano, ovviamente, ma una politica oggi democratica non può pensare al Dio cristiano in questo, non può, altrimenti lo Stato non sarebbe più laico. Cioè, vedete, sono le affermazioni dei cattolici stessi che che sono a favore di questo. E la conferenza episcopale tedesca, quando hanno deciso nel 2015 che le insegnanti islamiche possono portare il velo a scuola, si era, a mia non sorpresa, ma un po' sorpresa, sì, affermato decisamente a favore di questo, ha accolto molto favorevolmente questa decisione. Non dico che sono contrario, ma per motivi sistematici lo vedrei in maniera un po' più differenziata. Hans Joas, un sociologo, filosofo tedesco, dice, dalla mia prospettiva, anche lui molto vicino a temi religiosi, eccetera, quindi in un certo senso il Casanova del dibattito tedesco, Casanova, no, che negli Stati Uniti afferma nella sociologia che bisogna tenere più conto del fattore religioso, che il paradigma della secolarizzazione è un paradigma ormai superato. Joas dice, dalla mia prospettiva possiamo intendere la storia dei diritti umani non come storia della secolarizzazione, della razionalizzazione o della differenziazione, tutte queste categorie della sociologia moderna dopo Weber, ma soltanto come una nuova sacralizzazione, cioè la storia dei diritti umani come una nuova sacralizzazione, ossia quella della persona. Quindi sacralizzazione della persona. Quindi vedete, il diritto di nuovo si apre a una sua ermeneutica attraverso termini religiosi. E passo adesso veramente alla fine. Ho ancora un po' di tempo, 5 minuti, vi prometto 5 minuti. Poi se prometto 5 minuti sono 7. Questa prospettiva, secondo me, si lascia evidenziare con due pensatori moderni. Uno è Kant. Attenzione, lo stesso Kant non ha sempre questa idea e definizione del diritto come noi o come Rosmini pensava di avere. Se lo pensava Rosmini è scusabile. Se lo pensiamo noi, cioè non dico noi qui dentro, ma se si pensano attualmente, beh, è già una cosa più grave. Kant parlava dei limiti del diritto. No? Non è che Kant non ha solo questo capitolo della metafisica dei costumi. No? Kant parla, secondo me, di un duplice limite del diritto. Il primo limite del diritto è l'esistenza del male. Kant parla dell'esistenza del male. Come? Perché Kant, ovviamente, anche Kant, si confronta con il problema: perché le persone non fanno quello che devono fare? Perché le persone, se il diritto è fondato moralmente, ultimamente, sul imperativo categorico, no? Allora se il diritto ci obbliga a fare esteriormente, no? Ciò per cui comunque dobbiamo sviluppare anche una, in un certo senso, una motivazione interiore, anche se non sempre lo facciamo. Perché non sempre lo facciamo? Perché? Perché c'è l'esistenza del male, e il male è una entità extragiuridica. No? Quindi il diritto stesso ha una dimensione extragiuridica, no? Che dice che il diritto non è autosufficiente. E seconda cosa, io qui purtroppo adesso devo essere molto breve, seconda cosa è la discrasia tra moralità e felicità, ossia la realizzazione del supremo bene. La realizzazione del supremo bene per Kant è la realizzazione della morale che mi porta anche alla felicità. A parte che Kant dice anche per realizzare la moralità ci vorrebbe un processo infinito e per questo lui deve postulare l'esistenza dell'immortalità dell'anima, anche per il fatto che il diritto deve essere vivibile, ci deve anche portare in un certo senso alla felicità, io dico, dico qui diritto, ma quanto forma nella morale, nella critica, nella ragione pratica, allora a questo punto ci vorrebbe il postulato dell'esistenza di Dio. Ci vuole il postulato dell'esistenza di Dio. Questa è una dimostrazione dell'esistenza di Dio, secondo me, tra le più valide che è stata mai formulata nella storia della filosofia. Il postulato dell'esistenza di Dio in Kant. Ma tutto questo per dire, come vedete, il diritto quindi si apre attraverso la morale, attraverso il suo collegamento con la morale, che in Kant è meno evidente, ovviamente, perché anche dal suo punto di vista protestante e moderno, è meno evidente, ma si apre a questo. E la stessa cosa abbiamo, e quindi abbiamo questa prospettiva dal parte del diritto secolare in Kant, qui sicuramente tanti mi contraddirebbero, tanti kantiani mi contraddirebbero, ma secondo il mio modesto avviso si può argomentare in questo modo, e abbiamo dall'altro lato Rosmini. Ora, argomentare sul rapporto politica-religione in Rosmini è molto difficile. E non si possono veramente prendere i luoghi. I luoghi che Rosmini formula per il rapporto politica-religione sono luoghi oggi, nella situazione di oggi prima descritto, difficilmente proponibili. È anche onestà dire che Rosmini in alcuni punti era molto oltre il suo tempo, in alcuni appunto no. Ma Rosmini ha una sistematica interessante, e quando infatti prima dicevo che nella sua non attualità, no, rispetto al suo tempo e alla modernità, oggi in un certo momento diventa stranamente attuale. Bisogna dire stranamente attuale, dopo quello che ho detto prima, no? Stranamente attuale perché non sono proprio i luoghi stessi. Sappiamo di solito, voi forse sapete solo, che Rosmini rifiuta dell'idea che ci può essere una religione dello Stato, ma poi vediamo velocemente due altri i luoghi. Rosmini dice... dimostra, soprattutto nel terzo articolo della Costituzione secondo la giustizia sociale, una determinata sensibilità nei confronti della religione quando lui dice che nelle feste religiose, che sono allo stesso momento nazionali, un funzionario nazionale non dovrebbe rappresentare, in questo caso, la nazione all'interno della festa religiosa. Ad esempio un ebreo, dice Rosmini, sarebbe una prostituzione autorizzata, comandata dalla legge della coscienza. Quindi vedete come Rosmini qui inizia a distinguere, no, l'ambito della professione religiosa e ciò che è invece la istituzionalità, no? Questo sicuramente si può leggere da questo. E poi lui dice, pur se non pare conveniente dichiarare nello statuto che la cattolica è la religione dello Stato, questa è la frase di cui tutti conoscono, è la religione dello Stato, e uopo che la munisca di guarentigie e ne mantenga inviolata la libertà come il più prezioso suo bene. Cioè, lui dice, è giusto che lo Stato protegga la religione cattolica, perché tutti sono cattolici. Oggi come suonerebbe questa frase? Proteggere no, questa parola dobbiamo togliere, ma mantenga inviolata la libertà come il bene più prezioso della religione. Come lo mettiamo oggi? Se prendiamo sul serio Rosmini. Se la libertà è il bene più prezioso della religione, se ammettiamo libertà religiosa, come la mettiamo? La religione cattolica non ha bisogno di protezione dinastica, ma di libertà, eccetera. E poi il suo discorso della libertà è del diritto di auto-organizzarsi. Poi Rosmini dice che è un diritto dei cattolici di comunicare con i loro superiori, i vescovi, di riunirsi, eccetera. Una certa autonomia istituzionale, che anche questa oggi dobbiamo concederla a tutti, un'autonomia organizzativa di altre religioni, come le mettiamo? Domanda. Poi il rapporto con la religione stessa. Rosmini, qui ho una serie di citazioni che penso sono molto oltre il tempo, vero? Penso, ricevo l'autorizzazione di citare due frasi. Ok, se ho l'autorizzazione. Bene. Impero che se la religione può rendere più completa la morale, basta questo solo a obbligare il moralista di parlarne, a ciò che il sistema morale che egli propone sia intero e stabilito in ogni sua parte. Quindi l'importanza della religione per stabilire il sistema morale. Il sistema morale non si regge da solo. Anche questa tarda modernità, la modernità morale secolare si regge da sola, no? Tarda modernità, si dice oggi, la morale non si regge da sola, Habermas. È importante che ci sono comunità religiose nella società, altrimenti perdiamo il senso per la solidarietà, per la vita depravata, per la vita fallita, eccetera. Poi, il fatto che il concetto di quell'ente, di Dio come supremo legislatore, manifesta la sua esigenza morale, che è l'obbligazione, dice che è ultima formale ragione dell'obbligazione morale. Senza Dio nessuna ultima obbligazione morale. Senza Dio nessuna ultima obbligazione morale. Volete un luogo su Kant? Kant dice, in questo modo legge morale, mediante il concetto del sommo bene come oggetto e scopo finale della ragione pura pratica, conduce alla religione. La legge morale, dice Kant, conduce alla religione. Cioè alla conoscenza di tutti i doveri come comandamenti divini. Non come sanzioni, cioè decreti arbitrari e per se stessi accidentali di una volontà estranea. In questo senso la religione non sarebbe più morale. ma come leggi essenziali di ogni volontà libera per se stessa, che però devono essere considerate come comandamenti dell'essere supremo, perché soltanto da una volontà moralmente perfetta, santa e buona, solo da una volontà perfetta, santa e buona, e nello stesso tempo anche onnipotente, possiamo sperare il sommo bene che la legge morale ci fa un dovere di porre come oggetto dei nostri sforzi. Quindi anche Kant dice, senza la nozione di un essere supremo, santo, perfetto, onnipotente, la morale, in fin dei conti, non si riesce più a stabilire in una società. Lo dice il secolare Kant. Secolare tra virgolette, perché era religiosissimo, vero Luca? Più religioso di Kant, lo dico sempre agli studenti, no? Ma viene soltanto dall'altro punto di vista. Kant viene praticamente dalla contingenza verso il diritto, no? È come se Rosmini partisse da Dio, cioè non parte da Dio nella filosofia ovviamente, no? Ma in questa argomentazione Kant dice prima abbiamo la morale e quella si giustifica solo se c'è un Dio, no? Rosmini ha questa autonomia della morale pure, ma questa autonomia della morale è sempre già compresa, in un certo senso, in un ambito religioso. Quindi la sistematica dell'argomentazione è leggermente diversa, no? Ma sicuramente non contraddittoria, l'uno non contraddice l'altro. Avendo la morale per suo principio una regola astratta e ideale, dice Rosmini, e la religione all'incontro, avendo per suo principio un essere sussistente, esse partono da due punti diversi, quindi qui è la separazione, altrimenti non avremmo un diritto secolare, e tengono perciò stesso un cammino diverso, solamente quando sono alla fine del loro viaggio. Questa prospettiva escatologica di Kant, no? Solo alla fine, la stessa cosa che diceva Kant, no? Solo alla fine, e quando l'una e l'altra suppongonsi già perfette, allora trovansi insieme. Se qua fossero già insieme non avremmo lo stato secolare. Saranno insieme, saranno identiche solo alla fine. Quindi su questo, da Rosmini e da Kant, arriverebbe una prospettiva interessante come intendere oggi il diritto, l'apertura al narrativo del ritorno delle religioni per stabilire che cosa oggi? Per stabilire la morale nella società. Ultima cosa, e poi finisco davvero, anche con tutti i permessi che ho avuto, Rosmini su Kant è alquanto scettico, diciamo. Rosmini legge Kant così come anche oggi tanti leggono Kant e come è senz'altro la idea su Kant, ossia che Kant afferma un diritto secolare e basta, senza appunto queste prospettive che secondo me aprono Kant più al dialogo di oggi, aprono più Kant al problema del narrativo, del ritorno delle religioni. Ma Rosmini legge Kant proprio in maniera contraria e quindi ci dà una nuova prova di questa mia tesi. Rosmini dice di Kant, guardate, Rosmini critica che il principio kantiano, il principio kantiano della determinazione dei diritti è fondato sopra una astrazione che non esiste in natura. Vuole cioè che si considerino gli uomini secondo la loro essenza, prescindendo al tutto dalle loro accidentali dissomiglianze. Cioè Rosmini critica un diritto che prescinde dalla concretezza, un diritto secolare moderno come religione secolare. Narrativo del ritorno della argomentazione tarda moderna, sensibilità per il concreto, anche per il concreto della pluralità delle religioni. Ora, nell'ipotesi che gli uomini conviventi sopra la faccia della terra non avessero che l'essenza di uomini senza alcuna accidentale aggiunta, forse quel principio potrebbe in qualche modo essere utile a dedurre i diritti che passassero fra quelle essenze umane viventi. Ma la cosa non andando così nel fatto, perché noi uomini siamo vestiti di infinite particolarità, eccetera, eccetera. Conclusione. Rosmini ci dà, secondo me, una chiave positiva per leggere il nostro tempo, il tempo tardo moderno, il tempo del conflitto tra la secolarità del diritto, dei diritti fondamentali, della libertà religiosa come diritto fondamentale secolare e il narrativo del ritorno delle religioni. Per questo conflitto, che è un conflitto, come ho detto prima, un conflitto che forse non si lascia risolvere nella situazione in cui ci troviamo oggi, Rosmini ci dà una chiave di lettura che non ci consente adesso, secondo me, di affermare una posizione apodittica e chiara, se era meglio la decisione della Corte Costituzionale tedesca del 2003, ossia negare agli insegnanti il velo, o quella del 2015 di ammetterlo, ma ci dà una lettura, ci dà una chiave di lettura, di comprensione per ciò che sta succedendo in questa ultima decisione, nella ammissione della pluralità delle religioni. Ci mette quindi su una base che ci consente di comprendere meglio, di approfondire e magari di prospettare delle prospettive future.